Abbiamo perso, diciamo, un treno la scorsa settimana perché era uscito una dei, se vogliamo, uno dei, dei documenti che è diventato, se vuoi, un evergreen della nostra trasmissione, oramai trasmettendo da 5 anni e tendendo sfortunatamente a ripeterci spesso sia nei, negli argomenti che nei temi che nelle cappelle fatte in diretta. Abbiamo avuto più o meno modo di ritornare spesso su argomenti simili. E uno, se vogliamo, dei nostri cavalli di battaglia è sempre stato il report annuale che i servizi fanno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Camera dei Deputati. È un report che, diciamo, possiamo dire che l'abbiamo visto crescere. Cioè, mi ricordo benissimo il primo anno che avevamo visto il primo documento, insomma, che ci era capitato di commentare qui dai microfoni di Blackout, e mi ricordo francamente degli errori a livello grafico che erano imbarazzanti persino per i nostri standard, cioè persino per gli standard di Legion che mi siede qui a fianco, grafici in cui si contavano percentuali che superavano il 100%, tabelle in cui la somma delle singole non faceva la somma generale, insomma tutta una serie di dati più o meno raffazzonati in cui, che venivano poi conditi, diciamo, da questo testo più o meno generico in cui si parlava di presunte minacce o insomma presunti drammi interni, esterni e quant'altro. Bisogna ammettere che invece da quest'anno, già dall'anno scorso,
mi ricordo,
vero,
già dall'anno
un salto di qualità.
Ma secondo me comunque ascoltano stacca stacca. Cioè...
E con questo. No, con questo sì, magari ci ascoltano, chi lo sa, però bisogna dire che invece quest'anno c'è stato proprio il salto di qualità, cioè c'è stato veramente il superamento di se stessi. Qui abbiamo un documento che francamente penso lasci impallidire anche i colleghi britannici e americani, perché abbiamo un livello di rifinimento grafico, una cura nei dettagli, una serie di, come dire, piccoli e triviali dettagli che però nell'insieme costituiscono un'opera che, devo ammettere, ci fa impallidire, bisogna dirlo. Comunque vediamo queste barre laterali dove si clicca, si salta avanti e indietro fra i capitoli e poi successivamente ci sono altri link ai grafici che si muovono, cioè è una roba veramente veramente spettacolare. Vi consigliamo di leggerlo e soprattutto vi consigliamo di prendere appunti nel caso vi dovesse capitare anche a voi, non so, magari dover scrivere una tesi o di dover pubblicare qualcosa. Ci sono delle infografiche che non so se hanno assunto il disegnatore di mappe di Limes, ma devo ammettere che sono fatte anche meglio di quelle di Limes, cioè oggettivamente è un livello che in Italia su quotidiani e riviste si vede poco. Qualcuno si chiede se questa slinguazzata ai servizi sia dovuta a un mio recente coinvolgimento. No, cioè sì, ma quello che gli ha mandato il curriculum è Legion. E ci arriva un altro messaggio in cui ci dice: minchia, l'anno scorso era un malloppone con le grafiche tutte belline e li muerti loro. Ma però ti consiglio sinceramente di rivederti questa, la relazione del 2023, cioè francamente ha un suo, lascia qualcosa all'occhio, ecco, diciamo, lascia qualcosa all'estetica. Ci arriva un altro messaggio che ci dice: ma non fate quelli che ci scrivono, che vi iscrivete solo fra di voi. Sì, in parte è vero, però comunque se qualcuno ci scrive, che sia anche la persona che mi sta a fianco, io non dovrei leggere il messaggio, dovrei censurarlo. L'unico modo che ho per censurarlo è staccare il microfono, come ho fatto adesso. Ma comunque andiamo un po' al materiale. Allora, diciamo che il materiale di per sé non è, diciamo, qualcosa che non abbiamo già visto. C'è il solito concentramento sulle minacce esterne e interne, su quelli che sono i problemi di, non so, magari di approvvigionamento di materie prime nel paese. Vi consiglio in particolare, se vi capita, di andare a cercare, vabbè, comunque tutte le infografiche sono fatte veramente bene, ma c'è quella
sui cavi sottomarini,
sui cavi sottomarini
nel
Mediterraneo, dove fanno addirittura, disegnano come è fatta la sezione di un cavo in fibra ottica, cioè una roba ma veramente spettacolare. O anche questa, se devo dire, sui materiali critici, dove riprendono scusatemi la tabella degli elementi e le fanno una divisione per paesi. Guardate, veramente hanno raggiunto un livello di raffinatezza.
Stai esagerando, eh?
No, lo so, infatti smettiamola di fare queste slinguazzate a chi per loro. Ma andiamo un po' ai contenuti. Allora, innanzitutto c'è da dire che sul fronte interno c'è più o meno lo stesso testo che abbiamo trovato per gli anni passati, solo magari rimodulato rispetto a quelli che sono i nuovi eventi internazionali. Se prima, non so, c'era il Kurdistan, adesso c'è la Palestina, ci sono riferimenti alla guerra in Ucraina e ai movimenti pacifisti di stampo antimilitarista che insomma combattono, cioè che comunque lottano attivamente contro l'impiego italiano o l'impegno italiano nel conflitto russo-ucraino. E poi ovviamente ci sono tutti i riferimenti alla lotta contro il 41 bis, alla lotta di Alfredo Cospito contro la detenzione in 41 bis con l'ergastolo ostativo, alle manifestazioni che ci sono state e alle azioni di solidarietà verso Alfredo, che insomma abbiamo visto anche in questa città, abbiamo avuto modo, penso, ampiamente di commentare anche dai microfoni di Radio Blackout. E poi successivamente ci sono degli svarioni che non saprei bene come definire, insomma, per esempio, non so, questo oltranzismo marxista-leninista che farebbe propaganda contro l'impiego dell'esercito italiano in Ucraina, o non so, azioni di il coinvolgimento e l'orchestrazione di movimenti di estrema destra fra gruppi skin in Europa, su cui tra l'altro c'è anche da dire che tipo sull'estrema destra dedicano veramente un trafiletto quasi anonimo. Poi sulle minacce interne continuano ad andare avanti sulla criminalità organizzata anche lì, senza dare grandi dettagli, diciamo. Ma c'è una parte su cui volevo andare un po' a concentrarmi, perché ci fa, se vogliamo, anche il, diciamo, ci dà un cappello per quello che è l'argomento di cui andremo a parlare successivamente. Ovvero, c'è tutto un paragrafo su quelle che sono le nuove frontiere e i rischi, diciamo, delle nuove tecnologie. Si concentrano, ovviamente, visto che comunque diventano sempre più al passo con i tempi, sia ovviamente sull'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, ma anche sull'argomento cyber sicurezza e cyber war. In particolare si fermano sul NIS, la direttiva NIS è la direttiva in materia di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi attraverso la sostituzione della NIS 2, vado a citare ovviamente, diretta relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione Europea, insomma uno standard che l'Unione Europea ha cercato, insomma, di trovare a livello comunitario per quella che è la cyber security e l'impegno dentro la possibilità di ritrovarsi in contesti di cosiddetta cyber war. Ma vado a citare il paragrafo successivo: allo scopo di far fronte alle crescenti minacce, di cogliere le opportunità promesse dalle nuove tecnologie, l'intelligence è impegnata a promuovere un incessante processo di innovazione al suo interno e al contempo a svolgere, sul piano del concorso informativo e dell'analisi, una sistematica azione di prevenzione e contrasto della minaccia, qui si intende la minaccia di attacchi informatici da parte di paesi esteri, anticipando i rischi derivanti dallo sviluppo e dall'impiego delle forme più avanzate della trasformazione digitale. Questo, diciamo, è un po' il cappello che va a descrivere quello che è l'impegno nella sicurezza cyber e nella possibilità di minacce informatiche da paesi esteri, ed è quello che va un po' a introdurre quello che sarà l'argomento di cui volevamo un po' andare a parlare in questa puntata, cioè qual è il reale impatto della cosiddetta cyber war, cioè di quei metodi che gli analisti moderni definiscono di guerra ibrida, cioè di guerra che passa anche attraverso il sabotaggio, di infrastrutture informatiche o, non so, l'esfiltrazione di dati personali, dati privati, la pubblicazione di dati personali, o la pubblicazione, insomma, di segreti industriali, eccetera, eccetera, di quello che sia il suo reale impatto e di come in particolare questa abbia avuto o meno un'incidenza nel conflitto russo-ucraino, che oramai, visto che oramai comunque, insomma, sono passati 2 anni dall'invasione delle truppe regolari russe in territorio ucraino. Di questo ne andremo a parlare subito dopo una brevissima pausa musicale, così, insomma, abbiamo anche il tempo di soffiarci il naso, e nel mentre a risentirci a fra pochissimo. ore 12:05, torniamo sulle libere frequenze di Radio Blackout. Leggiamo un messaggio che c'è arrivato. Oh, c'hai una bella pronuncia del Salentino, comunque penso sia rivolta a te. E niente, comunque, riprendiamo l'argomento da cui stavamo, perché appunto la relazione del 2023 dei servizi ci ha dato un buon incipit, diciamo, per andare a parlare di cyber war. Allora, diciamo innanzitutto che dall'inizio della invasione russa in Ucraina la parola cyber war è entrata abbastanza nell'uso comune da parte dei giornali, delle riviste, ed è anche stata, diciamo, usata per giustificare una parte del riarmo. Nel tempo, infatti, è nato tutto un filone letterario, fatto sia di libri che di pubblicazioni che di articoli di giornale, in cui si andavano a cercare quelle che sarebbero state in futuro le implicazioni dello spionaggio industriale, della raccolta di informazioni e anche, diciamo, di azioni che andavano a sabotare quella che è possibilmente l'apparato e l'infrastruttura digitale di un paese nemico. Per esempio, il 18 ottobre scorso su Repubblica era apparso un articolo dal titolo «Spese per la difesa, pubblicati i piani del governo, la NATO può attendere, rinviato al 2028 il 2% del PIL», in cui riporta come una delle voci di spesa richiesta ai paesi NATO, che venivano, diciamo, accusati dagli Stati Uniti di stare sotto la famosa soglia del 2% del PIL in spesa alla difesa, paesi fra cui per esempio rientra anche l'Italia, e una delle voci di spesa su cui bisognava andare a investire era proprio quella della guerra digitale. Al tempo stesso, per esempio, sono state fatte anche diverse inchieste che hanno cercato, diciamo, di fare un bilancio del fenomeno. Per esempio, il 21 febbraio, sempre del 2023, su Wired esce l'articolo «L'invisibile cyber war della parte della Russia per piegare l'Ucraina», in cui cercavano sostanzialmente di fare un sunto delle azioni più salienti, degli attacchi informatici compiuti dalla Russia verso le infrastrutture ucraine, come per esempio l'attacco alla televisione di Stato a ridosso dell'invasione o il blocco della centrale termoelettrica di Kryvyi del 28 gennaio del 2022. La connessione, diciamo, rispetto anche alla guerra in Ucraina, secondo me viene anche dovuta dal fatto che è stata, se vogliamo, una delle prime azioni di guerra militare su larga scala fra due paesi che comunque hanno, diciamo, investito negli anni grosse quantità di denaro nel settore, sia comunque hanno un apparato, un'infrastruttura digitale considerevoli, abbastanza mature. E infatti, per esempio, la rivista Agenda Digitale, che non fa altro che poi ripubblicare quella che sono le marchette e la retorica di governo sulla trasformazione digitale, ma vabbè, per dire, ha anche pubblicato, per dire, un articolo dal titolo «Ucraina è anche una guerra cyber, ecco tutti i fronti aperti». Cioè, c'è stato un po', diciamo, anche nelle riviste, nei quotidiani, negli articoli di settore, questa visione di questa primo incrocio, se vogliamo, questo primo innesto fra la guerra digitale e la guerra poi fisica, tanto che capitano vari articoli in cui comunque viene definita addirittura una guerra ibrida, cioè in cui i due fattori hanno tanto quanto peso, se non quasi. Questa sicuramente è una narrazione accattivante, ma vale la pena anche chiedersi, ok, sono passati due anni non sono pochi, la guerra ha avuto comunque un impatto a livello umano, economico, di distruzione veramente, veramente enorme e anche difficile da quantificare, se vogliamo. Qual è stato invece allora l'impatto di questi cosiddetti attacchi cyber? Diciamo che già prima della guerra russo-ucraina, per alcuni analisti, il fenomeno era un po' da ridimensionare. In particolare quello che può essere l'impatto che un attacco informatico può avere in concorso a un conflitto armato. Per esempio, mi ero segnato che il 1 ottobre 2013 era uscito un articolo sulla rivista International Security a firma di Eric Garze, che è un professore associato di scienze politiche all'Università della California, dal titolo The Myth of Cyber War, Bringing War in Cyberspace Back Down to Earth. Il mito della cyber war, riportare la guerra dal cyber, nel cyberspazio giù back to earth, diciamo, insomma, di riportarla coi piedi per terra, ecco. Che conclude come in questo modo un conflitto attraverso l'internet è più probabile che serva in aggiunta, tanto che piuttosto che a sostituire i metodi tradizionali di attacco via forza. Infatti, piuttosto che essere, diciamo, un danno o rappresentare una minaccia per quelle che sono le gerarchie politiche presenti, la guerra informatica è molto più probabile che rappresenti semplicemente un vantaggio per quelli che sono, per quello che è lo status quo e l'attuale stato dei rapporti di forza. Questa, diciamo, che è una visione anche interessante, visto che comunque abbiamo visto come nel tempo i paesi che hanno che sono, diciamo, riusciti effettivamente a produrre quelli che sono gli strumenti più all'avanguardia e gli attacchi anche più, come dire, che hanno lasciato più a bocca aperta nel tempo. Penso per esempio alla sofisticazione dei vari Pegasus, dei vari vettori informatici costruiti da NSO, un'azienda israeliana che non è altro che un pedice dei servizi segreti israeliani, o per esempio un attacco di cui avevamo parlato a gennaio qui su Stacca Stacca, subito da alcuni analisti di Kaspersky, che Kaspersky è una delle principali aziende di sicurezza informatica russe, probabilmente orchestrato da parte dell'NSA, insomma comunque delle agenzie americane, che arrivava, diciamo, a dei livelli di sofisticazione che erano notevoli, insomma, ed è particolarmente difficile immaginarsi che vengano riprodotti a livello casareccio o da degli hobbisti, diciamo. Questo anche un po' per smontare quella visione cinematografica, no? Da Mr. Robot, della persona che se ne sta là col cappuccio in testa a fare cose nella cucina di casa propria. E per cercare non solo di smontarla a livello di immaginario, di narrazione, diciamo, ma anche a livello numerico, anche cercando di portare un apporto scientifico, è uscito questa settimana un interessantissimo articolo che è firmato da 6 ricercatori di Cambridge, dal titolo Getting Bored of Cyber War, Exploring the Role of Low-Level Cybercrime Actors in the Russia-Ukraine Conflict. Annoiarsi della cyber war, esplorare il ruolo di attori di basso livello nel conflitto russo-ucraino. Questo articolo cerca di fare quello che possiamo dire un bilancio del reale impatto della guerra informatica fra i due blocchi, andando poi a concentrarsi in particolare su tutti quegli eventi che comunque lasciano, diciamo, delle tracce misurabili nei sistemi attaccati o che possono essere rivendicati pubblicamente, perché comunque, diciamo, che non so, un attacco dove vengono prese e sfiltrate informazioni e nessuno lo rivendica, nessuno se ne accorge o non lascia danni visibili che vanno effettivamente a impattare i sistemi, ovviamente è impossibile da quantificare, è impossibile da enumerare, e ovviamente vanno poi a concentrarsi su quelli che sono gli attacchi correlati al conflitto russo-ucraino. Nello specifico, gli autori hanno misurato quella che è la distribuzione temporale di eventi come, non so, la distruzione o il danneggiamento di 358.000 siti web pubblicamente accessibili, definito defacement, 1.7 milioni di attacchi che andavano a cercare la messa in disuso deliberata di servizi attraverso la generazione di quantità enormi di traffico, quelli che vengono definiti tendenzialmente DDoS, Distributed Denial of Service. Poi si sono concentrati su Hack Forums, una comunità particolarmente partecipata, diciamo, in cui andavano a cercare quelli che sono i post e le pubblicazioni in cui si menzionavano i due paesi, andando a cercare in particolare notizie relative, non so, alla pubblicazione, alla sfiltrazione di informazioni o anche attacchi che menzionavano tecniche simili a quelle che abbiamo esposto prima. e hanno poi monitorato le attività, in particolare su canali Telegram, di una cinquantina di gruppi di volontari che avevano commesso compiuto azioni, diciamo, nei sei mesi a ridosso della, dell'attacco. E nell'ultimo punto, in particolare, diciamo che sono andati a concentrarsi su quei gruppi di volontari, quindi diciamo non andando a vedere l'azione, per esempio, di quelli che sono i servizi di informazione dei diversi paesi o di gruppi composti tradizionalmente da professionisti, diciamo, ma per intenderci più le azioni relative alla Ukrainian Cyber Alliance o al IT Army of Ukraine, quei gruppi di cui in particolare i nostri quotidiani si erano, mi ricordo, particolarmente innamorati, queste armate di hackers cattivissimi che andavano a sanzionare Putin lì dove gli faceva più male, e hanno cercato, insomma, di vedere quello che è il profilo costituito realmente da queste persone. Quello che hanno potuto osservare, diciamo, è che innanzitutto ci sono pochissimi elementi e pochissime prove che questi gruppi siano, per esempio, riusciti a costruire azioni di alto profilo, di alto livello. Il loro ruolo, diciamo, tendenzialmente nella cosiddetta guerra ibrida è tutto sommato minore, e vanno oltretutto presi e messi da parte, o quantomeno considerati come separati rispetto a quelli che sono invece gli attaccanti che hanno un'azione più persistente nel tempo e che sono anche più motivati e che spesso vengono anche sponsorizzati a livello economico dalle nazioni stesse. Quindi, per intenderci, le azioni di questi cosiddetti volontari delle formazioni fluide fra diversi paesi, eccetera eccetera, appunto, per esempio penso alla IT Army of Ukraine, che non è altro che un canale Telegram dove le persone si iscrivono, il Ministero della Difesa ucraina lascia dei target russi e dice vi prego, cari volontari, attaccateli. Ecco, questo genere di azioni di per sé non ha mai costituito, almeno a detta degli autori, un reale problema per non ha mai, diciamo, avuto un reale impatto verso i sistemi della Federazione Russa. Al tempo stesso, sempre dicono gli autori, il loro coinvolgimento nel conflitto appare comunque avere una vita breve, essere parecchio fluttuante, e che ha avuto, diciamo, nel tempo una netta perdita di interesse nel discutere e nel comprendere la situazione che si svolgeva, che si andava a evolvere nel conflitto fra la Federazione Russa e l'Ucraina. In particolare, l'articolo poi va avanti a dare un po' di numeri per dimostrare il proprio punto. Fa notare, per esempio, come il giorno dopo l'invasione ci siano stati, prendendo ovviamente da fonti pubbliche, 209 azioni di defacement, quindi di azioni che andavano, diciamo, a rompere, a distruggere le pagine pubbliche di siti web che appartenessero, che fossero in qualche modo correlati all'apparato russo, e che questi attacchi comunque in quello specifico giorno corrispondessero al circa il 15% di tutti gli attacchi compiuti nel mondo. Quindi comunque, diciamo, che quel giorno la Russia è stato un particolare focus, visto che il giorno precedente solo lo 0,6% degli attacchi di defacement, degli attacchi di questo tipo, andava a colpire la Federazione Russa. Vanno poi successivamente a misurare quelli che sono state le azioni nei giorni successivi e si va a notare come l'effetto si sia smorzato in una settimana, quindi ha avuto una coda lunga che è stata abbastanza breve. Allo stesso modo, domini e siti web appartenenti o comunque relativi all'Ucraina hanno visto, due giorni dopo l'invasione, un altro picco di attacchi che anche lì si è andato a stemperare nei giorni a venire. Quindi c'è stata, diciamo, come dire, una risposta, se vogliamo, scusate, da parte di attaccanti russi che è andata un po' a rispondere a questo fenomeno, ma anche là la cosa ha avuto vita breve e si è stemperata parecchio velocemente. Secondo un ulteriore calcolo fatto dagli autori, ci sono stati quindi due picchi, uno che è stato un mese prima all'invasione, che è avvenuto un mese prima rispetto all'invasione da parte di russi verso target ucraini, e successivamente quello che abbiamo menzionato prima, cioè quello che è avvenuto il giorno successivo all'invasione, che comunque anche quello è durato circa una settimana. Andando poi dopo a prendere andando poi dopo, diciamo, a, come dire, a quantificarlo rispetto alla scala globale, il numero, sempre vado qui a citare l'articolo, il numero di web defacement, quindi di defacement, defacciamenti di siti web che hanno colpito la Russia e l'Ucraina, appare non considerevole se considerato rispetto alla scala globale. Di circa i 274.000 defacement analizzati, solo 5.899, quindi il 2.5%, ha colpito i due paesi, 4.003 per la Russia e 1.600 per l'Ucraina. Quindi comunque parliamo di numeri che, se considerati rispetto alla scala globale, sono praticamente si possono quasi ignorare. Analizzando poi, e questa è la parte anche secondo me interessante, hanno poi successivamente analizzato anche i messaggi con cui venivano rivendicati questi attacchi, visto che per gli autori non è nemmeno scontato considerare che la ragione che sta poi dietro al conflitto sia il motivo principale che ha spinto, o che comunque è stata la ragione di queste azioni. Infatti sembra che il grosso delle azioni sia stato innanzitutto portato avanti da persone che tendenzialmente compiono queste azioni e lo fanno senza poi avere grande considerazione di quello che è il target o della nazione che ospita quel sito, del paese che usufruisce di un determinato servizio, eccetera eccetera eccetera, ma che semplicemente nei giorni a ridosso dell'attacco ci sia stato un concentramento che ha visto come obiettivo la Federazione Russa. Addirittura il 46% dei messaggi con cui sono stati colpiti dei siti russi a ridosso dell'invasione non conteneva alcun riferimento al conflitto in corso, questo sempre a detta degli analisti. Quindi diciamo che c'è anche una ragione di sospettare che buona parte di questi attacchi poi dopo di per sé non avessero quasi nulla a che fare con l'attacco. Sempre gli autori poi successivamente hanno analizzato gli attacchi di tipo DDoS, quindi quelli di cui parlavamo prima, gli attacchi di grosso volume distribuiti su larga scala, e anche là hanno visto che c'è stato un incremento a ridosso del conflitto, c'è stata poi dopo una schermaglia che è andata avanti fra i due paesi, ma nel caso russo diciamo che si è visto un incremento negli attacchi subiti nei due mesi a ridosso del conflitto, questo si è poi andato a stemperare appunto in un paio di mesi, e l'Ucraina stessa cosa, ha visto un incremento nel mese nel singolo mese a ridosso del conflitto, ma questo poi dopo si è successivamente andato a stemperare, facendo anche lì presagire come questo genere di azioni servissero più a livello simbolico per avere magari un impatto mediatico e far vedere che stavano cercando qualcuno, così per anche magari da altre parti del mondo stesse cercando di dare così una propria, di mettere una, dare un proprio contributo, ecco, se vogliamo, allo sforzo bellico in corso, ma di come poi dopo diciamo che si è andato a perdere interesse nel giro di poche settimane, se non mesi. Oltretutto, sempre secondo gli autori, se si va poi a normalizzare quello che è l'impatto su scala globale di questi attacchi rispetto a quello che è stato subito, per esempio, nello stesso periodo da Stati Uniti, Brasile, Francia, Gran Bretagna e Germania, anche lì gli attacchi non sono statisticamente considerevoli. Cioè comunque questi attacchi, gli attacchi appunto subiti da Russia e Ucraina in quel periodo, cioè nel periodo a ridosso dell'invasione, sono statisticamente significativi nel solo mese a ridosso dell'invasione, ma successivamente non sono più significativi su scala globale rispetto a quello che hanno subito gli altri paesi. Riguardo poi dopo invece alla partecipazione a quei gruppi informali di cui parlavamo prima, come per esempio la IT Army of Ukraine, che è stata creata per volere del ministro ucraino per la trasformazione digitale Mikhailo Fedorov, che, come dicevamo, alla fine non consiste in nient'altro che in un canale Telegram dove il governo ucraino fornisce a un gruppo comunque nutrito di partecipanti, circa 50.000 persone, siti e target da attaccare, e anche, possiamo dire, anche materiale di propaganda da diffondere sui social. Vediamo come la partecipazione degli utenti sia anche lì andata un po' a stemperarsi nei mesi successivi all'invasione, fino a ridursi drasticamente già a giugno del 2022. Oltretutto, gli autori fanno notare come le capacità tecniche delle persone coinvolte siano pressoché trascurabili, considerando che alla fine non si limitavano a fare altro che a usare strumenti automatici che gli venivano forniti dagli amministratori del gruppo. In sostanza, queste comunque erano persone che raramente avevano delle competenze tecniche considerevoli e raramente le andavano poi a sfruttare lì sul campo, diciamo. Poi vabbè, diciamo che hanno cercato un po' di analizzare quelli che erano i post e gli articoli pubblicati su Hack Forums. Non vi sto ad ammorbare ulteriormente con i dettagli, ma diciamo che anche lì l'argomento guerra russo-ucraina era praticamente trascurabile su quelli che erano gli argomenti discussi nel gruppo. Andando poi dopo, diciamo, a leggere quelle che sono le conclusioni, gli autori vanno un po', come vanno un po', diciamo, a fare un sunto, vanno un po', diciamo, a ridimensionare quello che è il ruolo di questi attori, diciamo, non anche se orchestrati da stadio, comunque attori di basso livello nel conflitto ibrido. Anche, diciamo, il ruolo del conflitto ibrido stesso non sembra aver poi portato questo enorme vantaggio a una delle due parti a ridosso del conflitto, o quantomeno quando oramai ci si stava già sparando, ci si stava già tirando le bombe addosso. Oltretutto vediamo come né il coinvolgimento di portali come Hack Forums o di gruppi Telegram, né per esempio l'esplosione di attacchi di tipo defacement, di attacchi di tipo DDoS, ha avuto una coda particolarmente lunga. Alla fine è durato sì e no, ha avuto una rilevanza sì e no nel mese a ridosso del conflitto. Oltretutto citano anche altri studi in cui si fa notare come la noia sia un fattore importante nell'inconsistenza di gruppi tradizionalmente relativi o comunque installati nella galassia del cybercrime. Oltretutto fanno anche notare come si debba tirare una grossa linea fra quelli che sono gli attori, o insomma gli attaccanti, che sono motivati da ragioni finanziarie, quindi che comunque quella roba la fanno a livello professionale, la fanno per denaro, o addirittura che sono anche proprio dipendenti stessi degli apparati dei servizi di informazione e di sicurezza dei rispettivi stati, e quello che è il reale impatto invece di attori che partecipano a gruppi di volontari o comunque insomma a queste forme di partecipazione liquida, come appunto i canali Telegram, i forum, eccetera eccetera. Fanno notare come comunque, oltre a non aver avuto praticamente consistenza nel tempo, anche la loro poi dopo incisività nel genere di attacchi che sono riusciti poi a conseguire è praticamente trascurabile. Oltretutto fanno anche notare come questi gruppi non è che abbiano poi dimostrato nel tempo di essere riusciti a maturare chissà quale profondità tecnica o capacità di attacco. Alla fine si sono sempre limitati a sfruttare strumenti che gli venivano forniti dagli apparati di sicurezza dei paesi referenti, sostanzialmente. Quindi sì, ok, azioni di solidarietà, azioni di soft power, azioni che possiamo incasellare in mille categorie e sovracategorie, ma che è difficile considerare o mettere sotto il cappello della guerra o dell'azione di azioni di sabotaggio e di spionaggio industriale. Ecco, non sono, diciamo che questi gruppi non sono mai riusciti ad arrivare a quel livello. Con questo direi che possiamo chiudere anche questo breve cappello della Cyber War. Il nostro socio, nel mentre, sappiate che ha fatto veramente un sacco di cose. Tipo, qualcuno ci chiedeva, ma adesso è in riunione? Diciamo sì, comunque ha fatto una call che abbiamo registrato e che poi metteremo nei podcast della trasmissione. Con questo non so se c'è qualcosa da dire, se ti va di salutare la mamma, non lo so.
Comunque mi hai tenuto compagnia per mezz'ora, sentivo questo parlare, ogni tanto mi chiedevo, ma chissà
cosa starà dicendo. Sembrava interessante però, eh?
Comunque molto accogliente, calore, ho sentito proprio morbidezza nelle tue parole.
Hai iniziato a fumarti le canne?
Quello no.
Ah, peccato. Vabbè, comunque, 12:30, vuoi dare una letta agli eventi su gancio?
Ma no, dai,